Le 19.49, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Tutti assolti al processo per Torre Milano, per la giudice il fatto non costituisce reato. Gli imputati hanno agito in buona fede e secondo la giurisprudenza dell'epoca. Il sindaco Sala si è detto soddisfatto della sentenza e ha commentato: una parte della procura ha dato al suo lavoro un'impostazione politica. ATM, c'è un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso delle immagini di donne rubate dalle telecamere dei mezzi pubblici. Poco fa l'azienda ha fatto sapere di aver sospeso i lavoratori della chat sessista. La protesta silenziosa per Gaza compie un anno. Anche stasera, come ogni sera, manifestanti in Piazza Duomo per denunciare il genocidio della popolazione palestinese commesso da Israele. È arrivata la prima sentenza nelle inchieste sull'urbanistica milanese. Tutti gli 8 imputati del processo per la Torre Milano di Via Stresa sono stati assolti. Per la giudice Paola Bragioni il fatto non costituisce reato. Le accuse erano abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso. La procura aveva chiesto condanne fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca del palazzo. La sentenza è stata accolta con soddisfazione dal comune di Milano e dal sindaco Sala, che ha commentato: una parte della procura ha dato al suo lavoro un'impostazione politica. Sentiamo Roberto Maggioni.
Questa prima sentenza dà ragione al comune di Milano e ai costruttori. L'assoluzione di tutti gli 8 imputati è arrivata con la formula «il fatto non costituisce reato», diversa dalla più comune «il fatto non sussiste». Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni. Il comunicato firmato dal presidente del tribunale, Fabio Roia, dice che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Atteso, scrive Roia, che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione edilizia. La prassi consolidata del Comune di Milano, si legge ancora, consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato, ovvero una ristrutturazione tramite SCIA. Costruttori e dipendenti comunali avrebbero dunque agito affidandosi alla prassi urbanistica adottata dal comune e alla giurisprudenza amministrativa di quegli anni. I fatti commessi dunque non possono costituire reato, secondo la giudice. Chi ha attestato il titolo edilizio riteneva quel titolo corretto e non sapeva essere falso, secondo le interpretazioni della giurisprudenza penale e amministrativa successiva, scrive ancora Roia. Siamo soddisfatti, ha commentato il sindaco Sala, una parte, e sottolineo una parte della procura, ha dato però un'impostazione politica al suo lavoro. Aggiunge infine il sindaco: ai PM riconosco che lavorano in uno scenario di incertezza normativa. Io non parlo di cattiva fede, parlo di approccio politico e parlo di esagerazione nei toni. Per il sindaco serve una nuova legge urbanistica nazionale.
C'è un indagato nella vicenda della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle telecamere di bordo di ATM. Si tratterebbe dell'uomo fotografato dalla passeggera del tram 15 che ha denunciato il caso nei giorni scorsi. Secondo i primi accertamenti, sarebbero in totale 7 i membri della chat denominata Ticinese Staff, un autista, 5 dipendenti degli uffici amministrativi e un ex dipendente in pensione. Poco fa l'azienda del trasporto milanese ha fatto sapere di aver sospeso i lavoratori coinvolti. Nel pomeriggio la polizia locale ha disposto diverse perquisizioni, la procura di Milano, che indaga, vuole ora verificare se le immagini siano state prese dai filmati del sistema di videosorveglianza interno dei mezzi che gli autisti possono vedere o entrando nei sistemi centrali di raccolta dei video di sicurezza. Nel secondo caso, l'ipotesi contestata di accesso abusivo al sistema informatico sarebbe molto più concreta. È possibile che nelle prossime ore anche gli altri membri della chat verranno indagati. Crisi Electrolux. Dopo la sospensione dei licenziamenti annunciata nell'incontro di ieri al Ministero delle Imprese, ora dal Consiglio regionale Lombardo arriva un appello a sfruttare questa fase per contribuire alla definizione di un nuovo piano industriale. Regione Lombardia, faccia la sua parte per salvaguardare l'indotto dello stabilimento milanese di Solaro, ha detto Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra.
Beh, è importante che si sia deciso al Ministero, nel confronto con l'azienda e le organizzazioni sindacali, la sospensione del piano e quindi la possibilità di avere un tempo davanti da utilizzare per presentare un nuovo piano industriale che prevede il rilancio di Electrolux, la salvaguardia di tutti i siti produttivi che ci sono e del perimetro occupazionale. Ed è tutto evidente che dentro questo schema, oltre l'azienda, il governo, anche le regioni devono fare la loro parte e noi come Alleanza Verdi Sinistra Lombardia, chiederemo che anche la Regione Lombardia si renda disponibile a individuare risorse e modalità per sostenere il piano di rilancio di Electrolux.
I rappresentanti di Meta hanno aperto alla possibilità di ridurre i licenziamenti annunciati sulla sede di Milano in piazza Missori. Ieri c'è stato un incontro tra i sindacati e la società americana, proprietaria di Facebook e Instagram, che nei giorni scorsi aveva confermato il licenziamento di 33 dipendenti italiani, il 30% della forza lavoro. L'intenzione dell'azienda è di sostituirli facendo ricorso all'intelligenza artificiale. Sentiamo Simona Zucca della Philcams CGL di Milano.
L'incontro era principalmente per capire se l'azienda aveva disponibilità a ridurre il numero degli esuberi. Su questo ha iniziato a venirci incontro. Contiamo possa aumentare questa riduzione. L'altra richiesta era quella di avere una apertura a cercare ricollocamenti anche in ambito internazionale. E su questo anche qui l'azienda si è resa disponibile perlomeno ad iniziare un'esplorazione con il supporto della delegazione dei rappresentanti sindacali. Cani interni che sono stati bravissimi, hanno fatto un ottimo lavoro nel andare a vedere posizione per posizione dove e come potrebbe essere ricollocato anche in ambito internazionale. Sarà un prossimo incontro settimana prossima dove andremo a capire effettivamente se questo lavoro l'azienda lo ha portato a termine, ecco, di riduzione. Oltre alla tematica dell'intelligenza artificiale che alcuni di questi lavoratori hanno sostanzialmente sviluppato ed ora si trovano a subirne le conseguenze, e anche il fatto che è un'azienda che attualmente ha un grandissimo utile. Il sentimento è proprio quello di non comprendere perché quando si fa così tanto utile si va comunque a tagliare sulle persone.
Il presidio silenzioso per Gaza in Piazza Duomo compie un anno. È dal 16 giugno di un anno fa che ogni giorno i promotori si ritrovano in silenzio con cartelli con scritto sopra poesie palestinesi sul sagrato della cattedrale per testimoniare vicinanza e denunciare il genocidio in corso a Gaza. Ascoltiamo il servizio del nostro inviato, Matteo Lefons.
Non è un giorno come gli altri in Piazza del Duomo. Oggi il presidio silenzioso celebra il suo primo anno di vita. Ogni giorno dal 16 giugno 2025 i manifestanti si ritrovano e protestano per Gaza, per la Cisgiordania, difendono in silenzio la causa palestinese con il sole, la pioggia, il gelo invernale e il caldo estivo insopportabile di Milano. Oggi però c'è un'atmosfera da occasione speciale. Si è scelto di festeggiare e di festeggiare con la musica, con Bella Ciao e con il disertore di Ivano Fossati. Il presidio silenzioso è stato anticipato da un mini concerto del trombettista Raffaele Köhler e poi finito con un gruppo di ottoni accompagnati da fisarmonica e tamburo che, formando un arco, si sono posizionati alle spalle di una manifestazione con sul petto la scritta Gaza muore ogni giorno. Tra un concerto e l'altro tutto è continuato come sempre, ma con più gente, 200 persone in silenzio a distanza di un metro l'una dall'altra. Un silenzio che fa ogni giorno più rumore, perché dopo un anno di presidio è rimasto ancora inascoltato.
Sono arrivate 8 condanne in primo grado per l'omicidio di Fabio Ravasio, avvenuto a Parabiago nel Milanese nell'agosto di 2 anni fa. La sentenza è arrivata la notte scorsa, dopo mezzanotte. 3 le condanne all'ergastolo per Adilma Pereira Carneiro, compagna della vittima, e 2 suoi complici. Il servizio del nostro collaboratore, Beppe Viganò.
La sentenza il giudice Giuseppe Fazio del Tribunale di Busto Arsizio l'ha letta all'una di notte di martedì 16 giugno, dopo 12 ore di Camera di Consiglio. Per Adilma Pereiro Carneira, compagno della vittima e considerata la vera anima nera del gruppo di complici, il Tribunale ha inflitto l'ergastolo. Stessa condanna per il marito e padre degli ultimi 2 dei suoi 8 figli e per uno dei suoi 7 complici che, secondo il PM, il dottor Ciro Caramore, non hanno dimostrato pentimento né collaborazione. Collaborazione mostrata dal figlio maggiore della Pereira, colui che materialmente era la guida dell'auto con cui Fabio Ravasio è stato assassinato, e dall'ultimo amante della signora, a cui sono stati inflitti 23 e 24 anni. Per le altre 3 figure marginali della banda le pene sono di 22 anni per un immigrato marocchino e 14 anni per i 2 parabiaghesi, un noto meccanico della città e una persona con evidenti problemi di disagio sociale. Per queste ultime condanne molti dei presenti in aula si sono detti meravigliati per la pesantezza, vista la clemenza mostrata verso gli esecutori materiali che hanno scampato l'ergastolo. Ravasio venne travolta dall'auto guidata dal figlio della mandante la sera del 9 agosto 2024, mentre con una bici da corsa rientrava dall'ufficio dalla sua azienda di Magenta verso Parabiago. Subito l'incidente era apparso anomalo. I carabinieri di Parabiago e Legnano, incrociando dati presi da delle telecamere di un'azienda e il numero di targa dell'auto, numero camuffato in una maniera a dir poco ridicola, sono risaliti rapidamente alla banda che ha ordito il tutto. Si attendono ora le motivazioni della sentenza e gli immancabili ricorsi in appello.
Andiamo a chiudere con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Paolo Valisa, del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Alta pressione avanza dal Mediterraneo occidentale sull'Italia con temperature in rialzo da domani, inizio di una nuova ondata di calore che potrebbe prolungarsi per oltre una settimana. Con aumento dell'afa sarà possibile anche qualche temporale di calore sui rilievi. Le previsioni quindi per le prossime ore: soleggiato ma con nuvole irregolari su Alpi e Prealpi, dove è possibile il transito di qualche rovescio breve temporale; nella notte graduale rasserenamento. Per la giornata di domani mercoledì ben soleggiato con aumento delle temperature, poche nuvole cumuliformi di bel tempo nel pomeriggio sui monti, dovrebbe essere asciutto, le massime saranno in rialzo tra 32 e 34 gradi, zero termico in montagna nuovamente oltre i 4.000 metri.
Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti, Alessandro Braga e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7.15. Buona serata.